buona giornata a tutti. Eccoci qua con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì, Claudio Simeoni, piazzale Parmesano Otto Marghera, e Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistica della Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco.
Meglio sempre internet per quanto riguarda i collegamenti, le informazioni, che gli indirizzi postali, anche perché appunto noi, io lo ripeto e lo ripeteremo sempre, visto che internet è diffuso, vi può sempre servire per rimanere in collegamento quotidiano ed essere informati delle nostre iniziative. Perciò invito tutti gli ascoltatori che hanno la voglia o hanno la possibilità di sfruttare questo strumento abbastanza potente, che ha delle possibilità infinite anche di informazione, comunicazione e di ricerca,
anche so. Perché con internet potete collegarvi quando volete, uh-huh, e potete scaricarvi i pezzi e dopo leggervi con calma. Per scaricare un pezzo da internet ci vuole meno di un minuto, e dopo una volta che vi siete scaricato su un dischetto ve lo leggete con calma. Se poi lo fate sulla posta elettronica, vi scaricate i messaggi in un minuto e poi vi leggete su Outlook con calma, cioè, per cui in qualunque momento voi volete potete chiaramente scaricarvi i pezzi.
Sì, che appunto è la soluzione migliore per tutti quanti, proprio perché vi permette poi anche di seguire dibattiti, di informazioni, collegamenti, notizie, e di internet proprio dà questa possibilità di essere immediata.
Anche perché quel processo di cui vi ho parlato oltre un mese fa, in cui su internet si sta chiudendo, cioè su internet, ma anche nella vita quotidiana, diciamo così, si stanno chiudendo tutti quelli che erano i siti Vicca, tutti quelli che erano quelli che giocavano a fare i pseudopagani, i pagani, e i siti truffa che i cattolici avevano costruito un po' alla volta, si stanno chiudendo su se stessi, e chiaramente i siti nostri stanno avendo ancora più importanza, cioè nel senso che stanno diventando i punti di riferimento di chi va alla ricerca della religiosità del paganesimo, perché è facile parlare quando non c'è niente da dire, sì, cioè nel senso che niente può far scena, il niente può far scenografia, può afferrare l'attenzione del momento, ma non va ad aiutare la vita. Dopo 5 minuti le persone stanno accorgendo che non hanno avuto niente, per cui in effetti quei siti stanno diventando un momento centrale, diciamo così, di quello che è la costruzione del paganesimo a livello mondiale. Non c'è niente da fare.
Soprattutto anche perché appunto la realtà italiana, essendo molto complessa ed essendo la struttura culturale di molti italiani deformata e rovinata dal monoteismo e soprattutto dalla dimensione cattolica del monoteismo in Italia, le persone hanno una difficoltà ulteriore dovuta alla storia, alla cultura, all'ambiente, alla società, di riuscire ad esprimere qualcosa che sia diverso dal monoteismo. Infatti noi abbiamo notato che anche a livello esistenziale ci sono alcuni che vorrebbero uscire da questa realtà e ne fanno fatica, fanno degli sforzi enormi, molti non ci riescono. Però d'altronde non si può pretendere di fare dei discorsi soft, dei discorsi leggeri, soprattutto non si può nascondere dietro un dito, non si può indicare con chiarezza, con precisione e con la esatta dimensione, la dimensione criminale del cristianesimo. Non si può pensare appunto che Cristo sia una figura divina, non si può pensare che Cristo rappresenti qualcosa di positivo, e di conseguenza bisogna usare sempre un linguaggio chiaro in questo senso, cioè non si può aver paura di dire le cose nella loro dimensione. E noi appunto sempre su internet siamo sempre accusati di usare questo linguaggio che per loro è pesante, che è poco politicamente corretto. Benissimo, soltanto la capacità di usare un linguaggio poco politicamente corretto, un linguaggio duro, permette alle persone di farsi coraggio e di comprendere come sono le cose, e soprattutto permette anche di capire che noi non stiamo ingannando come molti stanno facendo.
Quello che noi stiamo tentando anche di far capire, abbiamo già cominciato anche in questa radio, no? Fin dal primo giorno in cui abbiamo trasmesso, ma la stessa cosa facciamo su internet e da altre parti, è che le parole che noi esprimiamo devono contenere anche la nostra visione del mondo, cioè devono essere noi stessi, i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Pertanto con le parole, cioè il cosiddetto linguaggio duro, in realtà non è altro che l'esposizione di quello che è il nostro sentire, il nostro percepire il mondo, ed è anche espressione della nostra indignazione per quello che succede al mondo, perché le persone devono avere il coraggio anche di indignarsi, di dire questo non va bene. E purtroppo le persone non sono abituate a questo, cioè sono abituate a quella sottomissione all'autorità, dove l'autorità arriva anche a intimidire le persone. Faccio un esempio abbastanza semplice, tanto per far capire come ci siano delle difficoltà per uscire da un concetto giuridico. Attenzione, lo faccio come esempio solo per far capire questo, sia chiaro? cioè che poi qualcuno non faccia infraintendimenti. A Napoli c'è stato quel mandato di arresto di poliziotti, no? Se voi avete letto le notizie, una delle accuse che il magistrato ha fatto a quei poliziotti era che tentavano di intimidire i manifestanti. Cioè, praticamente, che cosa significa questo? Significa che noi, vivendo in una società che è abbastanza gerarchica, chiaramente la gerarchia ha un suo interesse ad avere il controllo sulle emozioni delle persone, però questo non è giusto, non è corretto, non è giuridicamente corretto, ma non lo è neanche nella vita di tutti i giorni. Cioè la gerarchia deve essere gerarchia perché ha delle leggi, perché ha un servizio da svolgere in confronti alle persone, non perché intimidisce le persone. Questo intimidire le persone faceva parte del modo di gestire le persone dei cattolici, cioè il terrore del Dio padrone, per cui il terrore della Chiesa, il terrore, la minaccia, la paura della ritorsione. E questo non deve assolutamente esserci, ed è giusto che le persone imparino ad indignarsi. Indignarsi fa parte proprio della costruzione della vita. Ecco, cioè io ho voluto farvi questo esempio per dirvi che anche a livello giuridico c'è un cambiamento in corso, ma questo cambiamento deve avvenire nell'animo delle persone, nel modo con cui le persone vanno dall'autorità a dire all'autorità: tu stai facendo un servizio e quel servizio devi svolgerlo in maniera corretta. E l'autorità non ha il diritto di intimidire la persona che fa questo. Bene, questo vale anche nella nostra vita religiosa, vale anche nelle nostre relazioni col mondo, nelle relazioni con gli altri. Noi dobbiamo essere noi stessi, e per essere noi stessi dobbiamo usare il linguaggio appropriato per riaffermare di essere noi stessi, e gli altri non ci possono intimidire perché noi siamo quelli che noi siamo, per cui abbiamo il diritto a usare qualunque tipo di linguaggio ci sia confacente per esprimere noi stessi. Ed è importantissimo questo, cioè, anche perché, vi ripeto, questa è effettivamente quella che si auspicava, la rivoluzione del linguaggio ancora 30 anni fa, che sta venendo fuori un po' alla volta, chiaramente ai tempi e ai modi. Cioè qui non si tratta di fare una rivoluzione, si tratta semplicemente di costruire nell'animo delle persone un modo diverso di porsi. Pertanto siate sempre voi stessi, e il linguaggio duro non deve essere offensivo. Io ho letto una cosa da una mail della Zoe, no? Aveva mandato su una lista dicendo che la, come si chiama quella che fa reclaming in America?
Starac,
è una strega, lei si dice strega e fa delle conferenze, e ha detto che in una conferenza che lei ha tenuto, a un certo punto è venuta fuori con una battuta rispetto agli integralisti cattolici, islamici, eccetera, che dicessero, siccome c'è un termine per dire che Dio se li porti via tutti. Questa era effettivamente una battuta offensiva. Perché? Perché è come se io vi dicessi alle persone: andate tutti nei campi di sterminio, cioè siete tutti da ammazzare. Per cui, chiaramente, se io facessi una battuta del genere ai cattolici, giustamente i cattolici si sentirebbero offesi, perché non puoi andare alle persone a dire crepate tutti. Cioè, questo non è un confronto religioso.
Anche perché i problemi dobbiamo affrontarli noi, risolverli noi, non dobbiamo confidare in un Dio, esatto, salvatore.
Oltretutto. Bene, e questa Starac si è stupita perché una non so se un cattolico o un islamico si è alzato e ha detto che lui si sente offeso da questo tipo di battute. E certamente ha tutte le ragioni di questo mondo per sentirsi offeso. Questo non è una questione di linguaggio duro con sentimenti esposti. Là era effettivamente un'offesa gratuita, che crepino tutti. Mentre invece un altro conto è chiedere giustizia. Cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra non deve più ammazzare le persone, non deve più avere il controllo delle persone, non deve più stuprare i bambini. Perché questo di fatto avviene, non è un insulto. Questo di fatto avviene. Ma questo non è un insulto, questo è esposizione dei propri sentimenti, del proprio modo di agire all'interno del sistema sociale. Per cui da una parte c'era chi si stupiva perché quest'altro si era offeso, e aveva ragione per offendersi, mentre invece il nostro linguaggio non è offensivo. Certo, capisco che i cattolici se la prendano, ma loro non devono stuprare bambini, non devono costruire campi di sterminio, non devono massacrare gli altri. Per cui è inutile che se la prendino, cessino le loro azioni, facciano pulizia a casa loro e dopo discutiamo. Questo è. Per cui il linguaggio è importantissimo per avere i nostri sentimenti. Francesco, io ho finito la mia tiritera, vai.
No, ma giustamente appunto, quello è un punto, noi ci riferiamo a qualcosa, è sempre un discorso sui principi, sull'affermazione dei valori. Il discorso delle persone, sempre le persone che vanno sempre considerate. Logicamente sono delle persone che volutamente sacrificano la loro esistenza, sprecano le loro energie e soprattutto vanno verso il nulla e verso l'annientamento. Va bene, ma questo è un errore fondamentale. Se nel momento noi riusciamo a contenere questa spinta verso il nulla, verso l'annientamento, è sempre qualcosa di positivo. Ma questa spinta non va fatta affermando le persone, va fatta affermando i principi che muovono queste persone, perché nel momento in cui noi togliamo l'innesco, togliamo la spinta, queste persone ne sono prive della loro pericolosità. Di conseguenza il nostro non è una attacco alle persone, un attacco a quei principi che sono da 1500 anni presenti nella nostra cultura e che vanno veramente a deformare l'educazione delle persone.
Poi il nostro scopo non è quello di costringere le persone a credere ciò che noi vogliamo che loro credano, il nostro scopo è quello di muovere la struttura emozionale delle persone affinché le persone siano loro stesse. Se io comincio a dire che questi crepassero non saranno più loro stessi, cioè, mentre invece sono necessari proprio i tempi di trasformazione generazionale perché questo avvenga. Siamo convinti che questo è duro, è un lavoro durissimo che ci stiamo sobbarcando, però è l'unica cosa da fare, altrimenti si fa come gli integralisti islamici, monoteisti, cattolici eccetera, che vanno a spararsi l'un con l'altro per contendersi il bestiame. È un gioco a cui noi non vogliamo giocare, questo.
Sì, beh, difatti appunto il discorso della di contendersi il bestiame è sempre un concetto appunto di possedere le cose e di possederle solo perché la quantità ti dà la giustificazione per fare questo, ma noi sappiamo che le cose vanno sempre utilizzate, le cose sono sempre, vanno sempre cercate, vanno desiderate, cioè nel senso che i monoteisti utilizzano la conquista di qualsiasi cosa per la distruzione, per far grande Dio, e invece noi pensiamo che le cose possono essere ricercate, volute, desiderate, ma sono desiderate perché hanno un valore in se stesse, perché piacciono, perché noi le desideriamo in quanto entriamo in un rapporto con loro, in quanto il loro valore è insito nella cosa e noi apprezziamo questo valore e a noi piace. Di conseguenza c'è una grande differenza sul discorso proprio di andare anche verso le persone, perché noi le persone cerchiamo sempre che siano degli individui capaci, che manifestano la loro capacità, la loro cultura, e noi non vivendo in un mondo statico, le persone devono dimostrare di essere dinamiche dal punto di vista intellettuale ma anche esistenziale. Certo. Non possiamo fissare un modello comportamentale tipo la Sacra Famiglia in cui le persone stanno in adorazione di una situazione statica, perché la vita è sempre dinamica, perciò non possiamo neanche creare dei principi che siano assoluti, ma sono sempre dettati dalla necessità, dall'ambiente, dalla cultura in cui si trova.
Pertanto noi lasciamo che gli altri chiaramente ci chiamino come vogliono, cioè nel senso che se gli altri sono convinti che il nostro sia un discorso duro, in realtà non è duro, è il discorso della vita, è la vita che si comporta in questo modo, non siamo noi che decidiamo della vita. Se fosse noi avremmo sì qualche idea per mettere a posto le robe, però non è detto che decidendo noi come le cose devono andare non facciamo delle grandi cazzate. È meglio che le cose vadino, noi mettiamo dentro le nostre forze e poi ci sono gli adattamenti della vita che vanno a scremare ciò che è positivo da ciò che non è positivo. Noi è sempre bene che facciamo ciò che noi sentiamo dentro di noi, ma non dire agli altri cosa gli altri devono fare, sennò è un gran casino.
Sì, no, ma d'altronde è una cosa che anche la mitologia si dice, in alcuni miti dell'origine dell'uomo dice che l'uomo è composto in parte dall'energia dei titani, ma non è solo l'energia dei titani, cioè la nostra è una composizione molteplice. Di conseguenza i titani sono titani perché hanno la capacità di agire, di fare, cioè si proiettano anche in maniera eccessiva nel conquistare spazi, nell'affermare la loro potenza, ma loro possiedono questa potenza, di conseguenza non è un qualcosa che ci deriva dall'esterno, da un'educazione, da un'imposizione, da una rivelazione. È la nostra natura che ci porta a combattere, a ricercare, ma logicamente noi non siamo solo titani, noi siamo anche divini e abbiamo una percezione che il mondo è divino, di conseguenza il nostro agire in questo mondo non è un agire da carro armato, è un agire di chi cammina su lungo una strada e sa che incontra altri titani, ma incontra anche altre sensibilità. Certo. Difatti qualcuno dice appunto che l'origine dell'uomo è la mescolazione della polvere dei titani di Dioniso, ma Dioniso appunto rappresenta anche la volontà di osservare le cose, rappresenta anche il discorso comunitario, rappresenta anche la volontà di ricercare, rappresenta anche la rottura di schemi. Di conseguenza noi non siamo una sola cosa, non siamo una sola via, non siamo una sola possibilità, noi siamo molteplici, e d'altronde tutta la mitologia ci dice che il divino è molteplice, perciò ognuno ha una propria natura e ognuno la deve manifestare.
Va bene, Francesco. Allora, ricordatevi, usate internet, tutto questo discorso basta dire, e scaricatevi il materiale da internet. Allora, due o tre cosette prima di incominciare la trasmissione è già incominciata veramente. Allora, prima di tutto vi ricordo l'appuntamento per venerdì 17 maggio, che è il terz'ultimo appuntamento del Crogiolo dello Stregone. Vi ricordo il luogo, è via Montello 66, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Là ci incontriamo fra le 8:15, fra le 20:15 e le 20:40, e poi andiamo tutti al luogo del dibattito. Il dibattito è l'attenzione, che è un po' un dibattito riepilogativo, diciamo così, di tutto quello che abbiamo fatto in tutti i dibattiti precedenti, in pratica fa la sintesi un po' dei dibattiti precedenti, e terz'ultimo dibattito, poi ci stiamo avviando ormai alla fine del Crogiolo dello Stregone. Allora, l'appuntamento è per venerdì 17 maggio, via Montero 66, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Dopo di questo, hai qualcosa?
No, il discorso di Franco per i CD. Allora, l'appello alla nostra ascoltatrice Francesca.
Ecco, allora l'appello nostro, probabilmente Franco, era mandare il messaggio anche a Francesca, perché Claudio dopo si dimentica.
Esatto.
La nostra amica Francesca doveva mettersi in contatto con Franco, visto che aveva delle cassette ancora vecchie del 1997, qualcuno delle cassette ancora del 97, incredibile. E Franco sta aspettando la telefonata per mettersi d'accordo con le cassette. Per cui, Francesca, mi raccomando, se no l'uomo mi va fuori di testa. Cioè, è in ansiosa attesa di terminare quell'incredibile lavoro che sta facendo, mettendo tutte le nostre trasmissioni.
Visto che la Francesca non è molto distante, se lei ha problemi di spostamenti, insomma, ci possiamo mettere d'accordo, andiamo a prelevare anche noi le cassette.
Sì,
nel senso che
non c'è nessun problema, cioè, Francesca. Cioè, non ti fa problemi dire ti porto le cassette o no, vediamo anche noi a prenderle, insomma. O io, Francesco, o Franco, qualcosa
sì,
facciamo, insomma.
Cioè, diciamo, un sistema si trova, anche perché appunto Francesca non è che sia distante da qua. Se lei ci dice io ho le cassette però ho difficoltà a muovermi, a spostarmi, non posso in questo momento, ci mettiamo d'accordo e in qualche maniera noi recuperiamo le cassette.
Va bene.
Anche perché Franco è una cosa che ci tiene molto, e d'altronde
sì perché è stressato, è là che fa su e giù per le stanze da casa, la Francesca non mi telefona, è senza cassette.
Cioè, se la Francesca è così gentile appunto,
Franco di Esa.
Se la Francesca poi è su internet, insomma, ci trova anche facilmente su internet, comunque in qualsiasi maniera che può mettersi in contatto, dopo noi vediamo di recuperare le cassette. Poi Franco sarà così gentile sicuramente da dargli una copia di quelle.
Comunque avrai molti omaggi, Francesca, per queste cassette. Allora, va bene. Detto questo, c'era un'altra cosetta ancora che dovevo dire. Ah sì, allora, io probabilmente penso di trovare un lavoro, spero di riuscire sempre ad essere qui in radio, chiaramente farò i triplici salti mortali per esserci, se non ci sono io chiaramente c'è Francesco, in ogni caso lascio qui in radio alcuni CD in caso di emergenza, cioè se proprio, bisogna più che mi mantenga anch'io, se proprio dovessi saltare qualche trasmissione che nessuno dei due ce la fa, ci sono i CD, comunque Francesco
sì,
farà il possibile per esserci.
Io non ho grandi problemi appunto per i giovedì, di conseguenza vedrò di essere, penso che i nostri ascoltatori non si sentiranno delle registrazioni, insomma.
No, penso anch'io, insomma, anche perché penso di riuscire ad accordarmi col lavoro per esserci il giovedì pomeriggio. Adesso vedremo cosa riesco ad ottenere.
Al limite vedremo appunto se Claudio riesce a essere libero dalle 7 alle 8, avrete me dalle 3 alle 4 e mezza e dal 7 alle 8 con Claudio, perciò.
Sì, cioè vedremo di fare, farò del mio meglio, ecco, abbiate pazienza, ma d'altronde qualcuno naturalmente si starà fregando le mani, forse questo non lo troviamo più. No, in effetti stiamo lavorando moltissimo sia su internet che da altre parti, anche perché su internet ci lavoro quando voglio, capisci? Cioè mi scarico quando voglio e carichiamo quando voglio. 20 inni orfici metterò su internet, se non è questo weekend sarà il prossimo, per cui fate un po' voi.
Anche perché appunto se Claudio impara a usare un programmino che gli daremo, accelererà il caricamento
2000 siti
delle pagine.
No, in effetti internet è stata una bella scoperta, sì, cioè.
Anzi, una cosa che noi potremmo fare, visto che sono molti anche gli ascoltatori che viaggiano su internet, se qualcuno, visto che è su internet, ha la possibilità di farsi i siti e vuole prendersi dei nostri siti qualsiasi cosa e caricarselo sul suo sito, esatto, perché non sa cosa mettere, non ci sono problemi di diritti d'autori.
Sì. Allora, sì, in effetti questa. Allora, spiego un po' meglio, sì. Spiego un po' meglio io, cioè, no, un po' meglio a modo mio, se modo di dire. Allora, tutti quelli che hanno sono collegati in internet hanno il diritto di aprirsi sui vari provider, cioè vari fornitori, dei siti. Dei siti propri, in pratica, sì, possono mettersi, e nei siti possono mettere quello che vogliono. Se decidono di farlo, possono tranquillamente prelevare il materiale nostro e metterlo nei siti
senza neanche chiedersi il permesso.
Anche perché è un buon esercizio, cioè ammettiamo adesso che uno sta usando internet, l'ha preso da po', dice io voglio esercitarmi, no? Per fare i siti, per fare, esatto, i link, per fare i collegamenti e tutto il resto, gli servirà anche in futuro, perché bene o male tutti lavoreranno con internet, per cui al limite se qualcuno si preleva, fa, briga, mette su e linka eccetera, e impara ad usare internet in un modo, diciamo così, più, non dico professionale, perché sono sciocchezze, le faccio anch'io, per cui però diciamo così prende una certa confidenza che gli può servire anche per il lavoro futuro, perché ormai lavorano quasi tutti con internet, per cui tutti quelli che gli piace quello che stiamo facendo possono addirittura scaricarsi la roba e farsi loro i siti rimettendo anche la roba nostra. A noi ci va benissimo, più si diffonde meglio.
Sì, no, ma appunto anche io intendo, cioè, tenete conto che logicamente poi i siti sono sempre anonimi, perciò qualcuno che ha paura, qualcuno purtroppo c'è ancora che ha paura dei cattolici o dell'inquisizione, può creare anche il sito in maniera anonima su cui lui non figura in assolutamente niente. Se non sa cosa mettere, appunto può prelevare a man bassa senza problemi anche tutto quello che noi abbiamo su internet e caricarlo sul suo sito, tenendo conto che tutti quanti utilizzano degli accessi che riconoscono degli spazi per farsi i siti, uno si fa un'esperienza, poi non vi piace, poi volete mettere delle cose vostre, se voi ad esempio ci sono delle cose che vi piacciono di più, piacciono di meno, ve le selezionate, ve le, esatto, caricate e le utilizzate. Se poi volete essere che qualcuno lo visiti, mandate dei messaggi a noi o alle mailing list dicendo che c'è il tel sito e verrà visitato. Se non volete farlo, volete arrangiarvi, fate liberamente. Comunque una cosa che appunto io voglio anche ribadire, che tutto quello che noi abbiamo messo su internet è a disposizione di tutti e chiunque lo può prelevare e caricarlo sul suo sito.
Il nostro obiettivo è quello di far circolare il pensiero, cioè se noi apriamo 10-15 siti è perché abbiamo la forza di aprirne 10-15. Chiaramente se qualcuno di voi che lavora su internet vuole aprirne altre 2 o 3, invece i 15 diventano 20, 30, 40, e anche se sono le stesse cose non è importante, cioè non è importantissimo, anzi va benissimo, perché dopo girano un po' in tutto il mondo, cioè io sto lavorando anche su pagine in inglese che sto linkando in mezzo mondo, però chiaramente se qualcuno riesce a fare anche delle cose sue, ci prova e parte con delle altre cose, questo ci fa ancora più piacere, capito? Perché intanto voi imparate e nello stesso tempo aiutate a far circolare il pensiero, anche perché non costa assolutamente,
esatto,
niente,
sì,
e in più è un esercizio che è semplicissimo,
soprattutto così delle conoscenze tecniche che vi possono sempre servire, visto che non siamo solo noi a dirlo che internet rappresenterà una delle frontiere del futuro, anzi lo è già una delle frontiere del presente. A questo punto vi serve, soprattutto se vi piacciono le nostre trasmissioni, se volete dare un contributo, e non pensate che sia un contributo da poco, no, perché è un contributo importante, cioè se noi ve lo chiediamo è proprio perché vi rendiate conto che qualsiasi cosa che voi fate, per quanto piccola, per quanto contenuta, che voi sottovalutate a livello della possibilità che date di far circolare idee, pensieri in Italia, in una situazione in cui veramente esiste un tentativo di ripristinare l'inquisizione, è qualcosa di fondamentale. Non pensate ma che ve ne fate voi se io vi metto una paginetta sul mio sito. Anche quella paginetta messa sul vostro sito
fondamentale.
È fondamentale. Noi vi ringraziamo già in anticipo per quegli ascoltatori che vorranno fare così, che vorranno creare dei siti e che vorranno mettere il nostro materiale.
Ripeto, non costa niente, è semplice da fare, anche per chi non ha conoscenze. Francesco dà sempre consigli, ve ne do qualcuno anch'io, anche se io sono ignorante con la fogna, ma portate pazienza. Cioè, vi supportiamo, non è che se voi lo fate nessuno vi aiuta, sì, vi arrangia, sì. Cioè, in qualche modo cerchiamo anche di aiutarvi, se volete fare, e in più vi dà la conoscenza proprio per usare anche a livello minimale cosa vuol dire per esempio fare un link. Cos'è un link? Non è altro che un posto o una parola oppure un'immagine oppure qualcosa che cliccando sopra vi manda da un'altra parte. Cioè si possono fare dei link per cui, non so, andando sul mio sito si può andare in Russia o si può andare negli Stati Uniti o si può andare in Germania, e per vedere delle cose che piacciono. Ecco, anche queste semplici cose è importantissime conoscerle. Cioè cosa vuol dire collegarsi a o fare dei collegamenti interpagina, è importante, insomma.
Sì, anche perché voi fate un favore a noi, fate una cosa più fondamentale che appunto riguarda la cultura religiosa in Italia, che è essenziale.
Io spero che lo facciano per se stessi anche,
ma soprattutto voi acquisite delle conoscenze tecniche che vi permettono di utilizzare nella vostra esistenza. Cioè non pensate che il fare un sito sia soltanto un beneficio direttamente per noi o direttamente per il discorso religioso, ma nel futuro rappresenta per voi un bagaglio di informazioni, di esperienze, di tentativi che vi permetteranno di lavorare anche nel futuro, perché ormai moltissimi sanno che in certi ambiti vengono prese in considerazione solo le persone che hanno il loro curriculum su internet. Benissimo, voi sicuramente non siete nella condizione di avere il vostro curriculum su internet in questo momento, però imparare come si fa un sito minimo vi permetterà in futuro di progredire nelle cose e di avere quelle informazioni che utilizzerete nei momenti in cui voi ne avete bisogno. Perciò alla fine è anche un vostro esercizio, una vostra capacità tecnica che nessuno vi porta via. La sfruttate per il momento per fare un favore a noi o per creare uno spazio di dibattito
o per mettere quello che voi vi piace a riprodurlo,
e poi però vi tornerà sempre utile, anche perché appunto il sito sarà vostro e potrete farne quello, sempre quello che volete.
A me mi ha scritto l'altro giorno una persona dicendo: ho messo il link alle tue pagine, no? Cioè, io ho fatto il sito, ho messo il link alle tue pagine, però io non sono pagano, perché io negli dei non ci credo se non come metaforica, no? Cioè come immagini. Però mi piace alcune cose che fai anticristiane, cioè lui le chiamava anticristiane, no? E allora ha messo il link per le cose anticristiane che a lui gli piace. Ora, a qualcuno magari non gli piacciono le cose anticristiane o specifiche anticristiane, ma magari li mette solo perché gli piacciono gli dèi, un altro li mette per la situazione sociale, un altro li mette perché gli piace quella pagina e tutto. Però l'importante è che questo avvenga. Magari potete estrapolare quello che vi piace e mettere più in evidenza quello che vi piace, insomma, o se no scrivete voi, meglio ancora.
Perché potrebbe ancora esistono, ad esempio, degli argomenti che noi trattiamo in maniera marginale, che sono più vicini alla vostra sensibilità, e potreste anche voi integrare tutto quello che noi facciamo con qualcosa che
vostre.
Noi non affrontiamo, ad esempio, cioè che noi potremmo desiderare di affrontare, ma il tempo, la situazione, gli impegni si impediscono di approfondire. Se qualcun altro, noi non siamo gelosi in niente, anzi siamo sempre ben contenti che qualcuno parta con i propri desideri, con le proprie passioni, con le proprie capacità, con i propri volontà di apprendere o di dire: beh, voi questo argomento non lo affrontate, cercherò di affrontarlo io. Non li siamo debitori di questo tentativo.
Arriva qui anche in radio qualcuno a dirci: no, trattaci questa cosa o l'altra cosa, o farci delle domande anche abbastanza complesse, nel senso che magari sono situazioni storiche o altre cose, no? Una persona mi aveva mandato ancora anni fa l'ascito di Costantino, no?
Sì.
Cioè, sono tutta una serie di argomenti anche storici che hanno un loro valore. Per cui se voi invece di fare la lettera e mandarla a me, fate una pagina su internet e la mandate a tutto il mondo, e c'è sempre qualcuno che vi risponde, capito? Cioè, bene o male. Per cui rifletteteci, insomma, ecco, non sottovalutate, cioè non sentitevi piccoli davanti al mondo. In fondo il mondo è fatto da tanti enti piccoli come noi, cioè non è che sia. E poi si impara. Una volta era una pancia della madre, credo, molto tempo fa, adesso non me lo so, non mi ricordo. Per cui, insomma, qualcosa si è cambiato. Va bene, dopo tutto questo, che facciamo? Partiamo con la rassegna stampa o partiamo con...
Beh, dovrei fare un inorfico.
Facciamo un inorfico, brevissimo.
Sì, dai.
Prima che cominciamo a tutto quello che abbiamo, va bene. Inorfico, brevissimo. Vi ricordo che anche questi sono su internet, ed è Profumo degli astri. Degli astri splendenti invocherò il sacro splendore, con voci conformi al rito richiamando i demoni santi, astri celesti, cari figli della notte nera, che vi muovete in giro con vortici circolari correndo intorno, scintillanti di fuoco, generatori di tutto sempre, determinate il destino, essendo guide di molti destini, regolate il sentiero divino degli uomini mortali, sorvegliate le zone dalle sette luci, vagate nell'aria, celeste e terrestre dalla corsa di fuoco, eternamente indistruttibili, illuminate sempre il manto scuro della notte, risplendenti di scintille, benevoli e notturni, venite ai sapienti cimenti del sacro rito, compiendo la corsa valorosa delle imprese gloriose. Questo è l'inno orfico agli astri. Per parlare di questo inno dovremmo parlare dello sciamano, dovremmo parlare delle grandi distese, oppure dei mari dove l'occhio dell'essere umano scruta il cielo stellato e ascolta la voce dei figli di Urano stellato, le sue guide, i suoi destini. Per comprendere questo inno dovremmo entrare nel silenzio dell'infinito e comprendere il senso di Daimon, l'essenza divina degli oggetti che ci stanno davanti, oggetti che sappiamo. Ma perché lo sappiamo? Erano prima che noi esistessimo e saranno dopo che noi non ci saremmo. Gli esseri stelle, gli esseri pianeti, la loro coscienza che gli antichi greci percepivano e che chiamavano Daimon, la coscienza divina, il farsi Dio dell'oggetto. Gli astri erano la rappresentazione di Urano stellato. Non avevano tempo, almeno relativo agli esseri della natura, ma chi praticava una via alla stregoneria ne percepiva la voce e il respiro che sorregge la prendista stregone nel silenzio dell'infinito. Lo stesso Esiodo sa che le voci delle stelle non sono lontane dalla vita degli esseri umani e degli dèi. Perché Zeus inghiotte Meti? Perché Zeus fagocita l'intelligenza progettuale, l'intelligenza del costruttore? Ci dice Esiodo. Allora, ingannando il suo cuore con parole astute, la inghiottì nel suo ventre, dietro i consigli di Gaia e di Urano stellato. Così ambedue l'avevano consigliato, perché il regale potere nessun altro avesse, al posto di Zeus, fra gli dei sempre esistenti. Urano stellato veglia sugli esseri della natura, e ogni astro ha la sua voce. Sono gli esseri umani che hanno chiuso le orecchie all'infinito. Gli ignorfici, e per gli ignorfici gli astri sono figli di notte nera, solo perché nella notte nera risplendono. È come per le voci, noi sappiamo ascoltare solo nel silenzio, dove c'è frastuono la voce si confonde. Nella notte nera possiamo ascoltare la voce degli astri, dove c'è luce c'è frastuono, e gli apprendisti stregoni cercano il silenzio per ascoltare le voci che nel frastuono sarebbero mute. Ognuno di quegli astri è la più grande coscienza di sé, del suo settore dello spazio siderale, esattamente come l'essere sole è la più grande coscienza di sé in questo settore dello spazio che comprende l'essere terra. Lasciamo pure la cultura che fu e afferriamo la cultura che è. Che gli astri si muovessero in un cielo infinito noi lo sappiamo, ma quello che intendevano gli antichi non è quello che intendiamo noi, però il destino, quello sì. Non è il destino come siamo stati educati sotto il cristianesimo a considerare, ma è il percorso della nostra esistenza e gli alleati che ci costruiamo nel percorrerlo. La voce degli astri può essere intesa o ignorata, ma parlare ad ognuno di noi, perché non pratichiamo l'impeccabilità. Ma parlano ad ognuno di noi, perché non pratichiamo l'impeccabilità. Per poterla ascoltare, anziché riempire i nostri occhi di abbagli e le nostre orecchie di frastuoni, potremmo incamminarci a fianco e aiutarci a scalare la montagna della vita, come aiutarono Zeus. Potrebbero risvegliare i daimons dentro di noi e riempirlo di saggezza, affinché si attrezzi per bussare alle porte dell'Olimpo. Possiamo soltanto evocarli, come facevano gli antichi, mentre brandiamo la consapevolezza della nostra esistenza, affermando, come gli antichi, venite ai sapienti cimenti del sacro rito, compiendo la corsa valorosa per imprese gloriose. Ma noi sapremmo essere sapienti e chiamare le voci infinite di Urano stellato affinché sussurrino alle nostre orecchie? Ma noi sapremmo essere sufficientemente impeccabili da aprirci all'infinito, costruire il silenzio e ascoltare quelle voci? in ogni astro c'è un essere umano che si costruisce, in ogni essere umano c'è un astro che nasce. Platone affermava che gli astri sono le manifestazioni dell'esistenza degli dèi. Noi li guardiamo, ma solo gli esseri umani, a caccia di conoscenza e consapevolezza, uomini e donne, li possono intendere. Noi non alziamo templi agli astri, ma quando udiamo le loro voci, il nostro cammino nel dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza diventa meno faticoso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiamo l'Anticristo. Oh, il pezzo su internet, perché mi chiamo guardiano dell'Anticristo o perché mi chiamo meccanico apprendista stregone, è quello che sta avendo più successi. Vabbè, cioè nel senso che lo aprono di più. Vediamo perché sto matto, si chiama guardiano dell'Anticristo e se lo vanno a leggere.
No, ma difatti appunto, sai, purtroppo la gente tende sempre a interpretare le cose da un punto di vista monoteistica. E il termine appunto anticristo è un termine che loro associano sempre a quello che i cristiani indicano dell'anticristo. Ma le cose non sono sempre così, cioè nel senso che proprio sono ben diverse. Infatti una dimensione, sai, io mi trovo spesso a dibattere quando mando qualche tuo pezzo su Deminist della Vicca sul termine anticristo, proprio perché loro non comprendono questo. Ma questo dipende anche proprio da un discorso puramente all'interno del monoteismo, perché il monoteismo ha fatto tutto quanto questo. Il monoteismo ha deformato qualsiasi cosa, e soprattutto anche quando qualcuno non si dice monoteista, si dichiara qualcosa di diverso o studia qualcosa di diverso, alla fine lo fa con un'ottica monoteistica. Io in questo senso, sul termine di Anticristo, ci siamo scontrati con molti Vicca, e voglio dare una dimensione di quanto profondo possa essere la contaminazione che il monoteismo dà delle cose. C'è un autore che io conosco da molto tempo che è Rafael López Pedraza e vive in Venezuela, e ha scritto due suoi libri che sono usciti in italiano, uno che non è più in circolazione, che è Hermes e i suoi figli, e un altro che è uscito 2 anni fa, che è Dionigi in esilio, la repressione del corpo e delle emozioni, pubblicato da Moretti e Vitali come casa editrice. Lui, parlando della cosa, dice, parlando ad esempio della psicologia, perché lui è un psicologo di area di derivazione junghiana, dice, fa: La maggior parte dei psicologi, specialmente quelli che hanno ereditato il pensiero di Jung sugli archetipi, sono stati fondamentalmente protestanti ed ebrei, le cui religioni, la cui educazione e il modo di vivere danno una formazione etica e una coscienza inclinata alla repressione o all'interpretazione erronea dell'aspetto dionisico della vita. Si tratta di un malinteso geografico, storico, etnico e religioso. Non deve sorprenderci che gli ultimi psicologi moderni trovano difficile capire la rilevanza e la presenza di Dioniso nella psiche. Questa è un'affermazione fatta da un autore che in Italia non è molto conosciuto, che però dice chiaramente che purtroppo il fatto che qualcuno parli di qualcosa non ha la sufficiente qualità, la sufficiente capacità di comprendere la dimensione di quello che sta parlando, che lo vede filtrato, perché il monoteismo fa da filtro su tutto, copre tutto, smalta tutto e di conseguenza deforma tutto, perché alla fine non abbiamo, avrebbe quasi da pensare alla famosa calza sulla telecamera, sì. Fare una battuta, ma effettivamente alla fine quello che osserva pensa che si stia parlando dell'argomento, invece si sta parlando di un'interpretazione dell'argomento. E sul termine esempio anticristo è la stessa cosa, sì. Cioè nel senso che uno dice, ma perché uno è pagano si dichiara anticristo? Anche perché loro associano immediatamente il termine anticristo al discorso satanista.
Esatto.
Io chiedo sempre, e Nietzsche che cos'era? Non è certo un satanista, però anche lui diceva chiaramente, bisogna essere degli anticristi, perché Cristo è quello che ha maggiormente contaminato la nostra cultura, la nostra società.
Niente, mi è successo un episodio in merito, no, circa un mese fa, sempre in internet, visto che avevamo parlato di internet, mi ha scritto in effetti un'americana, no? E ogni tanto arrivano lettere dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, perché questi hanno l'idea della vecchia religione, come se qua in Italia tutti quanti si chiamassero streghe, andassero in giro, io sono una strega, cioè, ma hanno questa visione un po' allucinatoria della situazione in Italia, e chiedendomi appunto informazioni, no? Io chiaramente gli ho fatto 2 righe e ho firmato come al solito Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardando l'Anticristo. Apriti cielo, mi arriva il giorno dopo un'email che me ne sparava di tutti i colori contro il satanismo e contro tutta una serie di cose. allora ho fatto un'altra email dicendo: senti, tanto sei tu che sei venuto da me a chiedermi le cose, e io ti ho risposto. E dopo ho detto: prima di tutto, prima di dire cosa io intendo per una cosa, devi almeno chiederlo, cioè devi chiedermi perché ti chiami guardiano dell'anticristo. E allora nelle mail gli ho mandato anche il link dove c'è una pagina in inglese che tratta anche perché mi chiamo guardiano dell'anticristo. Dopo due giorni mi arriva un'email di questa, mi dice: ah, ma allora è tutta un'altra cosa, non c'entra mai niente, scusa, fa... Dopodiché fa, ma adesso fa, posso farti delle domande? Dopo 5 minuti arriva un'altra email, fa: accidenti, fa, non mi ero accorto che c'erano altre 20 pagine in inglese. Io ero andato direttamente, poi ero tornata all'home page, si è accorto che c'erano altre 20 pagine in inglese e adesso sono fra i suoi preferiti e non mi dice più parolacce. Però è sintomatico questo, insomma.
Sì, cioè, ma sai, noi siamo abituati a un mondo in cui la cultura monoteistica ha abituato che un pazzo arriva, dice rappresenta Dio e subito gli credono.
Esatto.
Cioè, e di conseguenza non si va a chiedere ma cosa significa le cose che mi dici, da dove vengono, qual è la cultura che te le porta, qual è la tua formazione, cioè da che realtà vieni, proprio perché anche si trattano delle persone come degli isolati, cioè come fossero delle cose che spuntano per caso, per errore, e una cosa non fosse all'interno di una comunità o di una dimensione geografica o di una dimensione epocale, cioè nel senso che molte delle affermazioni che noi facciamo devono essere prese come elaborazioni di quello che esiste, perché tutto quanto i paganesimi sono sempre all'interno di una comunità che le elabora. Comunità non è soltanto un insieme di persone, ma è anche una comunità di pensiero.
Sì, anche il contrario, no? Cioè, chi fa delle affermazioni bisogna anche andare alla ricerca di perché fa quelle affermazioni, cioè della sua elaborazione,
sì.
Perché a volte sono delle affermazioni fine a se stesse, cioè vale tutte e due le cose, dobbiamo sempre fare l'indagine.
Sì, ma è sempre qualcosa che è legato a un discorso dinamico, è sempre, e poi cioè, non è una cosa esclusiva, cioè nel senso che molte cose vengono adoperate in funzione anche di una cultura in cui si trova, in cui cioè, le persone sono sempre nell'ottica della visione monoteistica del Dio geloso della certa espressione, cioè non nominare il nome di Dio in vano, e con questo concetto, capito, cioè loro vanno sempre da applicare questo concetto, non si rendono conto che all'interno del paganesimo non esiste questo, cioè esiste la molteplicità, ma esiste anche la trasformazione, non è una cosa statica, non è una cosa enunciata, di conseguenza poi il paganesimo viene fatto da tutti i pagani, non viene fatto da una chiesa, non viene fatta da un'istituzione, e questo è un principio ben diverso. Certo che se uno si dichiara pagano e poi affronta l'esistenza, affronta la cultura, la religione con la visione monoteistica, si andrà a scontrare con la realtà di cos'è veramente il paganesimo. Per questo è fondamentale sempre comprendere, quando uno dice qualcosa, dice cosa significa per te questo. Anche perché, come il discorso del termine anticristo, noi non dobbiamo sempre pensare che siano gli altri, i monoteisti, a dover dare il contenuto e il significato delle parole. Dobbiamo essere noi che comprendiamo cosa significano in origine le parole. Non possiamo accettare che l'opera di falsificazione di 2000 anni del monoteismo si permetta ancora di falsificare la realtà di cosa sono le cose, o di essere l'unica voce che può definire quali sono le nostre sensazioni. Questo va sempre fatto, di conseguenza un atteggiamento critico, intelligente e soprattutto che si pone delle domande e cerca dei riferimenti è essenziale. Certo che se noi rinunciamo a queste caratteristiche saremo dei monoteisti che sono portati alla fede, a un atto fideistico, a un atto di fiducia assoluta in cui si abbandonano i Dio e in cui Dio dei cristiani ti fregherà sempre.
Certo. In effetti indagate sempre, anche perché specialmente se navigate su internet avete sia l'uno che l'altro aspetto, cioè avete quello che fa delle affermazioni partendo da un contesto, cioè culturale, di formazione, di trasformazione, e c'è invece quello che è solo una cassetta di posta che fa delle affermazioni tanto per imbrogliarvi, cioè quando scrive la ragazzina di 16 anni da Napoli che lei da 6 anni studia per essere una strega, beh, non so se sia quelle mail abbia fatto il telefono antiplagio, se l'abbia fatto l'Aris, se l'abbia fatto la Radovani, se l'abbia fatto qualche altro scemo, insomma.
Sì, no, anche se per esempio certe volte succede che in certi forni dice: ma io vorrei diventare pagano, ed è una ed è una domanda che, cioè, io non so se piangere o mettere a ridere, perché
sì. Cioè, dobbiamo infibularlo, castrarlo.
Sì, la circoncisione, il battesimo, sì, nel senso, so. Cioè, io veramente certe volte verrebbe quasi da rispondere con cattiveria a queste persone, perché, cioè, è possibile, cioè, che tu dici che non da partire al monoteismo e ti chiedi come si diventa una cosa.
Se mettiamo 5 milioni di caratteri per spiegare cos'è il paganesimo, e questi dicono voglio diventare pagano. Aia.
Cioè, ti dico, data la buona fede, se esiste, di queste persone, significa chiaramente che queste affrontano l'esistenza.
Francesco, è come quello che ci chiede, voi fate riti strani, sì, fa, ci sarà una persona nuda da sacrificare, cioè, se vuoi venire. Cioè, vabbè, insomma, abbiamo un po' di tutto.
Sì, ma infatti, cioè, abbiamo anche delle cose che sono veramente incredibili.
Oh, stamattina ci parla sul serio, io poi magari pensi.
Sì, no, ma infatti è cosa capace di prenderti sul serio.
Sì, buono. Va bene.
Ad esempio, io ho visto anche ultimamente fra le famose iniziative trappola, ad esempio, che è sorta una mailing list che porta un nome che è un inserto che io ho curato all'interno di un vecchio numero di studi politeisti. Cioè, è sorta questa mailing list, tra l'altro era firmata col mio nome e cognome, cioè Francesco Scanagatta, era un inserto fatto all'interno di un numero di studi politeisti. Qualcuno ha pensato bene di farla astuto e di utilizzarla per lanciare il corso del dialogo interreligioso e di un rapporto non conflittuale col cristianesimo, sì, finalizzato soprattutto a dare da sponda a chi, ai cattolici che sono in difficoltà col discorso monoteista dei preti pedofili.
Il problema è che il cattolicesimo ha una fragilità di fondo. La fragilità del cattolicesimo è data dalla propria struttura religiosa, cioè non ha una struttura religiosa. Il cattolicesimo, vabbè, io so benissimo che i cattolici che sono in ascolto, no, non è vero, no, il cattolicesimo ha solo una cosa, la capacità, la possibilità di stuprare i bambini costringendoli in ginocchio, cioè di distruggere la struttura emozionale delle persone per impedirgli di affrontare la vita. Che poi accettiate il mio discorso, non accettiate, non ha importanza, il cristianesimo è solo questo. Io vi sfido a dimostrarmi, vi sfido tranquillamente chiunque a dimostrarmi che ci sia una base religiosa, religiosa che lega il mondo, l'uomo, e che vada ad aiutarlo a portargli doni nella vita. Io vi dimostro che il cristianesimo è solo terrore, morte e genocidio. E non è altro nella storia. Cioè, si basa soltanto su questo. Chiaramente questa fragilità di fondo che ha il cristianesimo si riversa intanto sugli uomini a distruggere gli uomini, però mano a mano che le strutture laiche, le strutture sociali hanno necessità di fare prodotti, di distribuire merci, di costruire benessere perché le merci devono essere consumate, nello stesso tempo devono massacrare le persone, cioè fare guerre, avere lotte di dominio eccetera, il cattolicesimo perde tutta la sua predominanza. Nell'Ottocento, nel 1700-1800, il cattolicesimo è stato usato dai vari stati, o il cattolicesimo usato dagli stati, come sfondamento nei paesi del terzo mondo. Cioè nei paesi del terzo mondo ne ha fatte di stragi, di cotte, di crude. Che l'abbiano fatto gli stati o che l'abbiano fatto i cristiani, e l'uno e l'altro hanno lavorato in relazione dialettica fra di loro. Per cui il responsabile è sempre il cattolicesimo, cioè è sempre la religione monoteista.
Sì, perché è stato di collaborare, è sempre stata la collaborazione.
Sì, sì, ma che poi oltretutto gli stati hanno deciso di usare quelle strategie perché gliel'ha insegnato il cattolicesimo, cioè è chiaro questo.
Cioè, per cui, se era fare un lavoro di massacri, meglio dei cristiani, che ci poteva essere?
Nessuno. Allora, a questo punto, chiaramente avendo tutta questa fragilità di fondo, non è in grado di misurarsi con una struttura religiosa. La nostra struttura religiosa, quella che io, Francesco e gli altri pagani stiamo facendo, è una struttura religiosa corposa, cioè portante, ricca di modi di affrontare la vita. Ora, noi sappiamo che non possiamo convincere le persone che noi che quello che diciamo noi è il meglio, lo sappiamo benissimo. Però cosa succede? Succede che a mano che il sistema sociale deve affrontare delle difficoltà nella propria vita, nella propria struttura, deve per forza ricorrere a principi diversi da quelli cristiani. Per cui i nostri principi messi là, sviluppati attraverso questa radio, messi in internet, eccetera, diventano patrimonio del sistema sociale. Noi non andiamo a costruire dei greggi numerando le pecore, ma andiamo diffondendo il pensiero. e noi sappiamo che quello che stiamo facendo, certamente con tutte le correzioni che verranno avanti, perché non siamo noi, anzi ci vorranno migliaia di persone che lavorano anche meglio di noi, però sarà la base per la costruzione del futuro, perché non ci sono alternative, almeno in questo momento non ci sono alternative, magari domani qualcuno andrà oltre e vedrà delle altre alternative. Ma in questo momento non ci sono alternative. Il fatto che i cattolici siano sotto processo per stupri in America non è che si è inventato in questo momento di metterli sotto processo, è perché le esigenze dei sistemi sociali non consentono più di tollerare quel tipo di comportamenti. E questo è il... Allora serve un altro principio, principi diversi per relazionarsi nei confronti dei bambini, per relazionarsi nei confronti dei giovani. E quei principi diversi sono all'interno del lavoro che noi stiamo facendo. Certo, ci sono anche nella psicologia, ci sono anche nei lavori di pedagoghi, c'è in tutto il mondo questo risveglio, non è che noi siamo quei che fa gli altri e gli altri no, no, c'è in tutto il mondo questo risveglio, da Freud fino ad oggi tutte le trasformazioni sociali sono avvenute, però noi siamo all'interno di questo filone, questo è importante, e siamo la struttura religiosa all'interno di questo filone. Questo che dovete tenere presente. Per cui il cristianesimo in realtà ha questa grandissima fragilità e si trova spiazzato. Qualcuno gli offre la spalla, cioè vorrebbe far ridere, perché c'è veramente una cosa di una ridicolaggine incredibile. Le zanzare, cioè, qualcuno punge, insomma, rompe i palle, ma niente di più, insomma.
Sì, e poi come torniamo sempre a ripetere, il monoteismo porta sempre alla distruzione di tutto, porta anche alla distruzione del nostro modo di intendere le cose, di intendere i rapporti. Citavo appunto prima il libro di Pedraza che parla di Dioniso in esilio e dice, da esempio, una definizione della famiglia, dice fa: ricordiamoci che la nostra visione dell'infanzia è impregnata tanto dall'adorazione del bambino della Sacra Famiglia quanto del paradiso moderno di Disneyland, che rappresentano entrambe le concezioni di un'infanzia come un periodo unitariamente puro, innocente e felice. Se esiste un'infanzia senza trauma, dovremmo immaginare qualcosa di veramente spaventoso, un'anima non vaccinata, senza difese, carente di una terza dimensione e senza emozioni. I genitori hanno nascosto ai figli tutto ciò che nella famiglia è in relazione con la tragedia e la morte. Pertanto, non avendo familiarità con le emozioni serie e tragiche, come conseguenza si presenta un'inclinazione verso sindromi più insoliti e immaginabili. C'è la tendenza ad acquisire una personalità senza forma. Ciò ci porta a considerare che questo bambino sovrapprotetto invariabilmente per diventare un psicopatico. Cioè, lo dice chiaramente, se noi abbiamo una visione monoteistica, alla fine la nostra concetto di famiglia di bambino è quella della Sacra Famiglia. Un quadretto fermo, statico, in cui nessuno agisce, in cui nessuno trasmette qualcosa, e di conseguenza si creano degli individui che sono completamente abbandonati, tralasciati, incapaci di elaborare qualsiasi cosa, e alla fine diventano, si può dire, un oggetto di consumo dei preti pedofili. Perché appunto, e forse appunto varrà bene anche adesso di ripeterlo, di ricordarlo.
Sì, adesso riprendiamo i discorsi, sì. Vai tranquillo.
Il discorso dei preti pedofili, che è stato appunto decantato con accenni abbastanza forti, più di qualcuno ha affermato che questo era falso, cioè che era soltanto una campagna mirata a qualcosa. Beh, non era una campagna dettata da un problema di immagine, era una campagna necessaria per cercare di scaricarsi un po' di conti da pagare, perché giustamente c'è stata una vignetta in cui diceva l'importante non è tanto fare rifondare la Chiesa, ma quanto, dice qua la vignetta, il problema è rifondare, ma soprattutto rifondere.
Esatto.
Dal punto di vista economico. Ma un discorso generale che ho sentito fare anche da parte abbastanza autorevoli è che tutto questo che viene fatto è fatto in uno scopo di dottrina. Ferdinando Camon sul Giornale di Vicenza ha detto fa: ma quello che ha fatto la Chiesa non era una campagna anti-pedofili, che sarebbe giustissimo. Ha fatto una campagna che puntava più che altro sulla dottrina, cioè quella di togliere il celibato dai preti. Questo cioè perché si tende sempre a spostare il motivo di perché esistono i preti pedofili e si dice: ma sì, sono pedofili perché esiste il celibato. Non è assolutamente vero, perché anche nelle altre confessioni protestanti in cui non esiste il celibato, la percentuale di preti pedofili è altissima.
Beh, alta, sì.
Però logicamente cosa succede? che i monoteisti non possono ammettere e non vogliono riconoscere che la pedofilia esiste ad immagine e somiglianza di Cristo, cioè che il primo pedofilo, il fondatore della Chiesa Cattolica, era un pedofilo, e questo qua, che è incontestabile dal punto di vista anche della documentazione biblica, non può essere accettato. Allora bisogna inventare delle scuse, delle giustificanti, di trovare all'interno della dottrina che si può modificare e alterare. D'altronde tutto il monoteismo è sempre una menzogna che viene piegata alle proprie necessità nel momento del bisogno. Si dice è un problema di celibato, ma perché non si vuole fare assolutamente nessuna opera di prevenzione, e perché soprattutto la Chiesa cristiana, essendo Chiesa cristiana, non può togliersi Cristo. E difatti già chi è stato attento a questo ha visto che il discorso dei preti pedofili negli Stati Uniti, come discorso del Vaticano, è stato una delusione, è stato preso malissimo, perché ha detto veramente è un'azione di facciata.
Sì, beh, e adesso siccome è abbastanza tardi, no? Sono le 16, tutta la trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 la faccio sempre sul resoconto che c'è stato sulla pedofilia del Vaticano, per cui dalle 19 alle 20 vi parlerò anche della questione soldi, insomma, per cui vai avanti tranquillo.
No,
Francesco,
questa è cosa fondamentale, ma pure quello che appunto, cioè, noi vogliamo anche rimarcare sul discorso, noi vogliamo sempre sottolineare che la differenza sostanziale tra il monoteismo e il paganesimo è sempre una differenza proprio nei contenuti e nei modi di essere. Perché dall'altra parte abbiamo sempre la formulazione di qualcosa che è statico, che è venuto da Dio e che non si può modificare, e che l'uomo, in quanto non divino, è costretto a subire ed accettare, e gli deve essere imposto, e di conseguenza deve avere fede, deve accettare, deve celebrare la sottomissione, non deve chiedere niente.
Deve accettare la provvidenza.
Dall'altra parte, il paganesimo dice che tutti gli uomini sono degli esploratori, sono degli eroi, che tutti gli uomini sono divini, che tutti gli uomini appartengono, hanno in sé delle divinità, e di conseguenza la divinità non è statica, perché tutte le divinità agiscono nel mondo della realtà, agiscono nella natura, e di conseguenza la cosa fondamentale per una divinità è sentire il proprio corpo. Sentire il proprio corpo implica sempre il discorso di agire, di muoversi, di osservare, ma soprattutto le sensazioni non vengono solo dall'interno, ma vengono anche dall'esterno. E difatti tutta quanta la mitologia dice chiaramente: è un percorso, è un racconto di viaggi, è un racconto di incontri, è un presentare visioni, è un presentare situazioni, è un presentare ambienti, è un presentare conoscenze e cose che vanno osservate. Quando mai il monoteismo vi dice osservate la realtà, osservate il mondo, osservate le cose? Vi dice abbiate fede, confidate nel Signore, confidate in Dio, chiedete a Dio. Non dice no, tu devi conoscere le cose, le devi esplorare il mondo, devi entrare in contatto con la realtà. Assolutamente, questo perché la realtà è fonte di tentazione.
Anzi, ti bruciano se affronti la realtà.
E difatti, da un'altra parte, quello che abbiamo fondamentale, che è sempre la mitologia, non pone mai un problema di coerenza nei racconti, perché sa che il mondo è molteplice, che il mondo rappresenta l'imprevisto, e soprattutto dice esistono infiniti strumenti con cui tu puoi affrontare la realtà. Non fa un discorso moralistico sullo strumento che utilizzi, perché lo strumento lo utilizzi in base alla tua capacità, è il tuo modo di usare gli strumenti che crea il danno, che crea il pericolo, che crea il beneficio o il maleficio. E di conseguenza dice: io ti insegno, so che ci sono degli strumenti, so che ci sono dei percorsi, sono dei percorsi che possono anche essere dolorosi, che possono essere tragici, che possono essere mostruosi, ma sono cose che appartengono alla realtà. Tu puoi benissimo utilizzare questo, ma come puoi non utilizzarlo? Però non puoi negare questo.
Nella parte della mitologia è lettura del soggetto del mondo in cui vive, per cui non troveremo mai una mitologia uguale ad un'altra, perché è lettura dell'uomo, cioè io come uomo ho una visione della vita, una visione delle contraddizioni, e leggo quella vita e quelle contraddizioni e trasmetto quel meccanismo agli uomini, per cui i racconti mitologici possono anche essere completamente difformi uno all'altro, anche in contraddizione, cioè sta a noi scegliere quello che c'è più affine al nostro sentire in quel momento. Ma c'è un altro aspetto ancora: nella mitologia c'è un episodio che oggi potremmo definire orribile. C'è Apollo che viene sfidato a una gara di musica da uno,
Marsia
perde, e praticamente Apollo lo inganna e lo scortica, cioè lo ammazza. Però anche in quest'ottica, nessuno ha mai esaltato quell'atteggiamento come positivo e come divino, cioè quel modo di fare come un modo divino di fare. Si è sempre trattato quel modo di fare come una grandissima cazzata che ha fatto Apollo, dovuta al fatto che lui doveva essere Ermeio. Per cui si sa benissimo che è una stupidaggine fatta da Apollo, una cosa da censurare. Però nello stesso tempo il mito ha anche delle ragioni al suo interno che ci trasmettono quello che sono dei meccanismi di relazione ai quali dobbiamo prestare attenzione, cioè la follia controllata, l'arte dell'agguato, l'arte di porci davanti alla vita, l'arte di valutazione della vita, di accettare o di rifiutare le sfide, devono essere degli insegnamenti che noi dobbiamo trarre. Ma nessuno si è mai identificato con Apollo dicendo mi faccio come il dio Apollo e se non ti fai quel che vuoi mi te scortico, anzi è stato censurato quel comportamento. Nonostante questo, proprio perché quel comportamento era censurato, ci dà invece dei modi di vedere, di valutare la vita. Per cui il mito serve a noi come persone e noi dobbiamo trarre i benefici che ci servono.
Sì, ma il mito deve, rappresentando la vita, rappresentando l'esistenza, si pone sempre nel concetto di dire queste cose sono all'interno delle possibilità dell'uomo, cioè, di conseguenza tu puoi affrontare le cose con infiniti strumenti, sta alla tua capacità di discriminazione, di scelta, di usare questo strumento in questa maniera o in un'altra maniera. Di conseguenza io ti informo, poi dell'uso che fai dello strumento io non sono responsabile,
certo.
Io ti do l'informazione, ti do la conoscenza, ti trasmetto, ti racconto gli esempi, ma questi miei esempi sono dopo testa a te, cioè non sono io che ti dico devi fare così,
esatto.
Cioè renditi conto che c'è chi affronta le cose in questa maniera ma le puoi affrontare in un'altra maniera,
esatto.
Le tue finalità quali sono, qual è veramente l'animo che ti spinge a compiere le tue azioni, e renditi conto che le tue azioni sono sempre, sei responsabile delle tue azioni, non puoi dire non lo sapevo, perché il mito stesso dice io te l'ho raccontato, te l'ho detto, lo sapevi, non puoi dire mi sono trovato in imprevisto, mi sono trovato in una condizione che non conoscevo, di cui non avevo notizia, no, tu l'hai avuta, ne hai avute migliaia,
esatto.
E di conseguenza sei partito dotato, sei partito con la capacità, sei partito con gli strumenti per affrontare l'esistenza. D'altronde se l'esistenza è anche tragica, nel mondo c'è la violenza, non puoi fare lo struzzo o dire la violenza non esiste,
esatto.
Devi ammettere che esiste
e devi sapere imparare che può essere ad affrontarla.
Sai che può essere utilizzata, può anche non piacerti, ma non puoi negarla, non puoi annientarla. Di conseguenza, questo fa parte, cioè la volontà che abbiamo anche noi moltissimo nella nostra cultura, che è quella di nascondere le cose, deriva da questo monoteismo, cioè anche perché il monoteismo ci mette nella condizione di non sapere come affrontare
dobbiamo
le cose.
Dobbiamo lavarci i panni in famiglia, che nessuno sappia niente, Francesco.
Sì, ma infatti questo è classico, ma soprattutto proprio perché se tu non dai alle persone degli strumenti che possono utilizzare, dipenderanno sempre da qualcuno, saranno sempre legate a qualcuno, soprattutto se tu vai a insegnare alle persone la gelosia. Ma d'altronde il primo geloso è la gelosia del Dio creatore,
certo.
Dei cristiani, che è geloso del proprio gregge. E d'altronde se tu cominci a essere geloso come il Dio dei cristiani, dei monoteisti, certo, ti troverai sempre in rapporti di conflitto, di tensione, perché avrai sempre la paura che qualche gregge ti scappi.
Eh sì, nel dibattito dell'attenzione parleremo della forza morale.
Sì, ma difatti...
Per cui che noi ci formiamo e chiaramente la sovrapponiamo a quella che ci impongono. Questo però per venerdì 17 mi viene in mente adesso.
Sì, difatti, ad esempio, sul termine proprio anche dei comportamenti. Riprendendo sempre dal libro di Dionisio in esilio, c'è un autore che è Burkert che dice: Burkert descrive così il mondo in cui funzionano gli antichi culti religiosi. La mancanza generale di organizzazione, di coerenza dei misteri antichi, che dal punto di vista ebraico o cristiano potrebbe apparire un difetto, è più che compensata da alcuni aspetti positivi immediatamente apprezzabili. L'assenza di una demarcazione religiosa e di un'identificazione conscia con il gruppo si traduce nella mancanza di qualsiasi frontiera rigida nei confronti dei culti rivali, di una qualunque nozione di eresia e tantomeno di scomunica. Gli dei pagani, compresi gli dei misterici, non erano gelosi degli altri, formavano per così dire una società aperta. Quando mai in ogni monoteismo si è affrontato il tema della società aperta, della cultura aperta? Quando mai il monoteista non ha avuto paura di qualcosa di diverso? Cioè, guardate la storia del monoteismo.
La storia del monoteismo è la paura di andare fuori da quello che è una verità rivelata, e paura di mettere il naso fuori e terrorizzare gli altri che mettono il naso fuori. Tant'è che non si affronta nemmeno l'Atlantico, le colonne d'Ercole, non si va fuori perché fa paura, no? Cioè,
sì, e d'altronde detti monoteisti, di fronte che loro possiedono la verità, si trovano sempre qualcosa che cozza contro la loro realtà,
esatto,
contro la loro verità. Cioè, si trovano sempre a dover affrontare delle cose che la loro verità non conosceva.
Eh sì, infatti.
E ogni volta sono guerre di religione, sono eresie, sono i roghi, sono le violenze, sono le distruzioni delle culture, sono l'annientamento di intere scuole filosofiche e l'annientamento delle persone. Ma d'altronde, se tu hai la verità, che problema hai di fronte a qualcuno che afferma una cosa diversa, se tu hai la verità? Cioè, ponetemi nell'ottica monoteistica, ma tu possiedi la verità. Ma d'altronde la verità i monoteisti non l'hanno mai avuta, perché la verità non esiste, appartiene sempre alla capacità delle persone di affrontare le cose, ma non è mai una verità assoluta, non è mai una verità univoca. D'altronde il monoteismo rappresenta sempre la deformazione di ogni istinto, rappresenta soprattutto il piegare l'uomo alla sua capacità di osservare le cose. Tutti sapete che noi abbiamo un ascoltatore che è Marco di Cittadella, che mi è debitore di una cosa.
Marco di Cittadella?
Sì, ecco. Marco di Cittadella è uno che continua a insistere, con dire: ma loro dicono, ma loro fanno, ma loro agiscono, si ascolta Radio Maria delle Prediche. Mi è capitato fra le mani un libro che sono sugli eretici di Cittadella nel 500.
Gli eretici di Cittadella nel 500.
Allora, io appunto dico... Pensavo, infatti l'ho preso soltanto perché dico, quando trovo Marco, gli sbatto questo libro in testa. Perché? Prova a pensare, lui si trova in una società in cui esiste una possibilità legale di agire, di informarsi, di realizzarsi, e ancora ha paura e va ancora a sentire queste affermazioni, quando nel 500 della gente si è fatta bruciare a Cittadella, perché lui si possa sentire dopo 500 anni in Radio Maria e dia ancora credito a quelle affermazioni. Cioè, io infatti non ho provato il libro
perché... adesso ti sto bastonando, eh.
Cioè, ci sono persone, questo libro è un libro di oltre 200 pagine, quasi 300 pagine, con nomi e cognomi, con capitoli di gente che è stata processata, torturata nel 1500, che ha avuto il coraggio delle proprie idee, della propria realtà, in cui non esisteva la forma di diritto, non esistevano garanzie, non esistevano mezzi di informazione, erano veramente all'interno dell'Inquisizione. E nonostante questo, dettate da un retto sentire, da un giusto sentire, sapendo che avevano di fronte la mostruosità, hanno rinunciato alla loro esistenza pur di affermare la loro libertà. E dopo 500 anni a Cittadella abbiamo un ascoltatore che ancora presta ascolto a Radio Maria. Cioè, a me, io lo metto a sorridere, però ha del tragico, ed è anche la dimostrazione di quanto abbia inciso il monoteismo. Cioè, che pur avendo avuto degli esempi che sono stati eroici, cioè, certo erano eretici all'interno del cristianesimo,
cioè, erano cristiani,
ma rendetevi conto che pur di libertà, ho il mio diritto di affermare quello che voglio su Dio e che Dio è quello che dico io,
sì,
sono fatti bruciare. E qualcuno dà ancora credito a queste persone. Cioè, rendetevi conto che appunto dopo 500 anni a Cittadella noi abbiamo un ascoltatore che invece di stare andare a cercare le tracce, l'anima, il pathos di queste persone, che non sono state degli eroi, perché sono veramente degli eroi, va a ascoltarsi Radio Maria. E poi ogni tanto viene a dire: ma io ho sentito che hanno detto questo.
Ma
rendetevi conto cosa rappresenta la dimostrazione proprio dell'annientamento della capacità di sentire del mondo.
Hai visto quanta gente si è messa le macine al collo, si è buttata a mare, a proposito ultimamente? Avete visto quanta gente si è messa le macine al collo, si è buttata al mare? Riflettete, va, riflettete. Ma
sì, difatti io mi riprometto di riportare proprio questo, cioè, infatti questo libro l'ho preso quando l'ho visto, non ho neanche trattato sul prezzo, proprio perché ho detto
non è neanche trattato sul prezzo, no, ma siamo
proprio detto proprio perché detto, se trovo Marco glielo do in testa, proprio perché almeno rinsavisca, cioè nel senso,
sì,
che no, io quando ho visto, cioè, io non ho avuto tempo, l'ho solo sfogliato, ma quando ho visto queste persone, cioè quello che hanno subito a livello di processi, di condanne, di persecuzioni, e non era il mio 1500, cioè certo. Era alla fine del Medioevo, non era un'epoca in cui, cioè, avevano delle condizioni anche di informazione o di garanzia. Hanno avuto il coraggio, ma non una persona, più persone, decine di persone, di ribellarsi e di affermare in maniera così forte, e noi siamo ancora lì a dare credito a questi ciarlatani, perché va bene, alla fine sono ciarlatani.
Come si chiama la prima formazione dello spermatozoo che entra nell'ovulo? C'è un nome? Nodula. C'è un nome. Ecco, io non me lo ricordo il nome, però prendete buono quel nome. La capacità di modificazione emozionale di un soggetto è tanto più difficoltosa e tanto più difficile, tanto più il soggetto è distante da quell'attimo della sua formazione. Marco avrà 50 anni, fra i 40 e 50 anni, per cui figurati quanta fatica deve fare.
Sì, no, ma infatti.
049-700-700-049-700-838.
Insomma, anche vedi, studi del genere dimostrano che come nei nostri paesi, anche in ambiti proprio molto ristretti, esistevano capacità, di persone che avevano la capacità di comprendere che cos'era l'orrore del monoteismo.
Ciao, dimmi.
Ciao, permettetevi di farvi una critica. Condivido pienamente quello che dite, però a livello di strategia, se siamo d'accordo nel fatto di dover cambiare il mondo, no? Cioè togliere questo marcio, a livello di strategia, secondo me c'è bisogno di condizioni materiali per l'uomo. Nel senso, a mio parere, il vostro intento potrebbe risultare eccessivamente intellettuale. Nel senso, c'è poco tempo, cioè nel senso l'attività che voi o che altri pagani possono fare oggi è messa in crisi da delle condizioni politiche o materiali che l'uomo per esempio non ha. Per cui secondo me l'uomo è ciò che mangia, come si diceva Feuerbach,
sì.
Per cui ha bisogno in prima battuta delle condizioni materiali per poter vivere.
Sì. Sono d'accordo.
Da pensare a quella massa, insomma, di persone in Africa che vive con meno di un dollaro al giorno.
Certo.
Metto giù e ascolto la risposta.
Ok, dai, salute. Due minuti. Ciao.
Allora, Carlo, no? Hai perfettamente, cioè il tuo discorso fila perfettamente. Il problema è solo un altro, è un discorso di strategia e di intenti di quello che vogliamo ottenere. Non credo che le masse affamate africane abbiano il tempo di occuparsi di paganesimo, di occuparsi di costruire la vita. Perché? Perché non hanno né possibilità, né tempo, né mezzi per farlo. Dico invece che chi costruisce l'affamazione in Africa lo fa costruendo la ricchezza qua. Allora, o si riesce a cambiare, scusate per il telefono, un attimo solo, fra poco ti prendo sui telefoni, o si riesce a costruire un percorso diverso di visione delle persone nei confronti del mondo, qui,
esatto.
Qui sto parlando perché io sono qua, se fossi Stati Uniti parlerei degli Stati Uniti, qui, oppure non si cambia assolutamente niente. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, l'uomo è la sua costruzione giorno per giorno, è ciò che mangia, ma non solo ciò che mangia come pane, ma è ciò che mangia come struttura emozionale nel guardare il mondo, nell'affrontare il mondo. Pertanto il tuo discorso ha delle radici, se parliamo dal punto di vista politico, se parliamo dal punto di vista della struttura proprio di gestione politica del paese, non ha un fondamento dal punto di vista religioso, che è quello che noi vogliamo fare. Cioè, noi sappiamo benissimo che il nostro discorso non lo vediamo alla fine di questa generazione, ma lo vedremo alla fine probabilmente di molte generazioni, e probabilmente il discorso che facciamo noi sarà completamente stravolto, perché verrà fatto oltre, perché verrà cambiato, non ha importanza, sempre che oltretutto naturalmente il nostro discorso vada avanti. Però quello che noi vogliamo fare è costruire una relazione diversa fra l'uomo e il mondo. Questo uomo, cioè noi come uomini, oggi in questo momento, e sappiamo che moriremo. Questa è la consapevolezza, per cui noi non vedremo il mondo nuovo o la religiosità nuova, vedremo il cambiamento giorno per giorno, questo sì. Pertanto non voglio fare una rivoluzione e non voglio portare nemmeno il pane agli affamati dell'Africa, voglio cambiare però il punto di vista di chi fa i massacri, che è il cattolicesimo in realtà.
Sì, ma poi vedi, una cosa fondamentale è anche quello di lavorare per il pensiero, cioè nel senso che l'elaborazione di un certo pensiero non è finalizzata soltanto a te, è qualcosa che lascia, nel senso che non puoi andare a portare la pagnotta all'africano che sta morendo di fame, perché se fai questo
continua a morire di fame,
fra una prossima generazione saranno altri miliardi, milioni di africani che moriranno di fame, fra due generazioni continueremo a avere questo. Ma perché? Perché noi dobbiamo identificare dov'è l'origine di questo disastro, e l'origine è il monoteismo. Se noi non della psiche, abbiamo questo ascoltatore, ecco. Cioè, già il portare qualche parola, se entra in questa testa della zucca, è già un'opera fondamentale.
Se la gente muore di fame o bambini vengono stuprati o il mondo vive nella merda, è grazie a queste persone qua. Cioè, purtroppo dobbiamo affrontarle quotidianamente, perché queste persone non è che siano solo l'imbecille che ti fa il qua qua qua, e sono le persone che rappresentano tutta una struttura di potere che va ad arraffare.
Già a dire a questi imbecilli, pronto, che sono imbecilli come il loro dio, è già qualcosa. Vedete, cioè, già a dire vedete l'incapacità di queste persone di porsi in qualsiasi dibattito e dire che sono dei cretini è la cosa più semplice, ma questo qua dimostra soprattutto perché vengono smascherati dalla povertà del loro
come mano. Vengono costruiti, cioè chi li ha costruiti così?
Cosa serve che noi andiamo a portare le... che andiamo a portare il pane all'africano che muore di fame, quando in Occidente abbiamo questa oca, quando la cultura cristiana produce questi elementi, cioè questa gente che è ormai subumana, perché con la specie umana hanno a convivere un altro involucro, ma ormai non hanno più cervello, non hanno più anima, ormai soltanto delle oche,
e questi
sono
qua,
capaci di ripetere per anni soltanto questo gesto.
Per cui, guarda Carlo, ti assicuro che affrontare le cose dal tuo punto di vista significa lasciare le cose esattamente come stanno in questo momento. Te lo assicuro, perché mai, insomma, dopo ci...
Cosa serve appunto salvare gli africani quando abbiamo persone che ancora hanno solo questa capacità di affrontare la realtà, di affrontare un dibattito o di affermare qualcosa? Cioè, e questa è una cosa fondamentale, di conseguenza dimostra che le cose vanno agite nell'ambiente in cui uno nasce, nelle radici che si ritrova. Cioè, se noi siamo in Occidente e ci troviamo a avere un monoteismo che agisce, che porta avanti, che si afferma, che annienta le persone, cancella le persone, benissimo, noi dobbiamo fare un lavoro di formazione dell'esistenza delle
noi,
persone.
Ti dico una sola cosa, guarda Carlo, noi dovevamo organizzare dei dibattiti a Bassano, degli anarchici ci hanno detto, noi anarchici vi prenderemo una sala per voi. Sono scappati tutti. Cioè, gli anarchici, pensi che ci dovrebbe essere fra i gruppi più eversivi, hanno paura a chiedere una sala perché noi facciamo un dibattito. Se questa è la misura del cambiamento, beh, da metà si è mai nei capelli. Cioè, uno...
Sì, questa appunto è la dimostrazione, cioè proprio che nell'Occidente, nella nostra Europa, nella nostra Italia, il monoteismo veramente ha annientato tutto. E di conseguenza in questo spazio noi dobbiamo agire, e di conseguenza non dobbiamo porci un problema di risultato, dobbiamo porci la necessità di fare quello che noi dobbiamo fare.
Il cristianesimo è un'organizzazione per stuprare bambini, per annientare, per macellare, per fare soldi, e l'unica cosa che gli interessa è solo ed esclusivamente questo. I missionari servono per massacrare i popoli del terzo mondo. Se non si fermano i missionari qua, andranno continuamente a macellare gli altri. Non è una questione di fermarli perché se fa una rivoluzione si spara. Bisogna cambiare il modo di vedere delle persone il mondo. Bisogna che le persone cominciano a comprendere che il mondo è un ente vivente, è un ente pensante, e bisogna saperlo percorrere il mondo. Se le persone non riescono a capire che il mondo è un ente vivente che li chiama, e le persone imparano a percorrere il mondo, tutto il resto non ha nessun senso, serve solo per creare violenza, e con la violenza il monoteismo ci mangia.
Basta pensare ad esempio che la gente ha avuto la possibilità di vedere dei preti pedofili in televisione, sui giornali, di sentire che appunto la Chiesa dovrà sborsare miliardi.
Cosa non farebbero per stuprare bambini sta gente? Ma vi rendete conto a che livelli che sono arrivati?
Sì, di conseguenza la gente ha avuto appunto la possibilità di avere delle informazioni non dalla nostra parte sulla dimensione appunto di preti pedofili.
C'è?
E pure crede ancora
la capo di Dolo, sono venuto una volta alla vostra conferenza agorastica. Potrei parlare di privato con te un secondo?
Va bene, se
sì.
Vai.
Pronto?
Va bene, dimmi.
Allora.
Dimmi.
Allora, il discorso appunto è questo qua. Noi abbiamo visto che sulla in televisione, sui quotidiani, abbiamo avuto decine e decine di articoli che parlavano della dimensione della diffusione della pedofilia e della quantità dei preti pedofili. Benissimo, le persone hanno avuto un'informazione che non era fatta da noi pagani, era fatta da quotidiani indipendenti. E benissimo, di fronte a tutto questo c'è ancora chi crede alle campagne pubblicitarie della raccolta dell'8 per 1000. Allora, a questo punto, cosa significa che ha fatto il monoteismo? Cos'è che ha annientato in queste persone? Che sensibilità ha tolta? E di conseguenza la situazione di queste persone in Occidente è ben più peggiore rispetto agli africani che muoiono di fame. E allora anche qui è il nostro campo di agire, perché se pensiamo solo alla dimensione che c'è della pedofilia, dei dati che si stanno negli Stati Uniti, dall'inizio dell'anno sono stati rimossi il 0,50% dei sacerdoti cattolici per i reati di pedofilia. Una simile percentuale è immaginabile in Italia, ma cosa significa? Che esistono genitori che sono disposti a mandare i loro figli dai preti pedofili, e addirittura da alcuni articoli che sono usciti dalla stampa si parla tranquillamente di genitori che difendono i preti pedofili. Allora qual è il danno che il monoteismo ha prodotto nella cultura, nello spirito, nella sensibilità delle persone? Ha prodotto un danno enorme.
Aspetta che ti metto in diretta, dai, così ce lo dici in diretta.
Due cretini.
Sì, cara.
E tu cosa sei?
Siete due cretini.
Tu stupri i bambini e noi siamo i cretini.
Ma cioè, siamo veramente a livello, cioè, sti qua sono disposti a qualunque porcata pur di continuare a stuprare i bambini. Ma vi rendete conto?
Ma vedi, ma loro ci fanno un favore.
È allucinante.
L'intervento di questi cattolici dà una risposta a Carlo. Cioè, noi potremmo anche non aver parlato, non ho detto nessuna parola. L'intervento di questi cattolici dà una risposta,
ciao,
a Carlo.
Ciao,
di come
ciao. Dimmi. Siccome credete che i pedofili pratici, i greci, gli americani, questi qua, nel greco, al territorio greco, così, i pedofili, allora io ho detto che siccome bisogna fare molti denti perché deve ricattarizzare il mondo, allora ho detto che bisogna che si confessa, che il precetto confessare qual è, perché in tuo caso, ma che, dici quanto, ma dici quanto, ma la minchia, dimmi, io vengo su terra, ma se la il culo, mia madre, il culo,
va bene, ciao.
Bene, visto come Alessandro, chiudiamo la trasmissione.
Sì.
Se Francesco vuole,
va bene, d'accordo, saluta. Noi ci sentiamo giovedì prossimo e invito l'ascoltatore a utilizzare internet. Ciao
alle
a tutti.
19 ci ritroviamo qui naturalmente con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e naturalmente parleremo dei pedofili e parleremo di cosa è successo negli Stati Uniti, cosa è successo dal ritorno dei dibattiti.
Pronto?
E cosa è.
Pronto?
Che hanno interesse a fare e cosa vogliono effettivamente fare. Dunque, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci, ok? Ciao. Ai.